Allora, buongiorno al nostro Davide Giacalone, pronto per la rassegna stampa, ben trovato.
Buongiorno, eccoci qua.
Buongiorno Davide, allora la consuetudine mattutina che riguarda un po' tutti noi, magari insomma si esce, si va a fare colazione, si prende il giornale e si va alla cassetta della posta a ritirare quel cumulo di bollette che dobbiamo tutti quanti pagare. Il problema è che in questi mesi, ne stiamo parlando parecchio, quelle bollette sono più care del previsto. Allora il governo si è messo in opera e ha stanziato, apre così il Corriere della Sera, 1 miliardo per le bollette, nuove risorse fino a 3,8 miliardi, il garante boccia lo sciopero generale, un decreto anche per limitare i rincari e Draghi dice l'Unione Europea scommette sulle generazioni future. Partiamo da qui stamattina.
Allora, le bollette, il rincaro è, come ormai siamo, diciamo, roba trita e ritrita, è stato detto e ridetto, è un effetto del rialzo molto alto del costo delle materie prime. Oh, tenete presente che questo rialzo molto alto in realtà si accompagna al rialzo di altri merci internazionali, quello energetico è stato assolutamente, diciamo, il balzo più significativo, ma in qualche modo è il riflesso della ripresa, quindi di suo non è che sia poi così negativo, anche se ovviamente sulle bollette il riflesso è totalmente negativo. Si può intervenire? Sì, si può intervenire. Quello che trovo sia sbagliato e far credere all'opinione pubblica che il governo abbia lo strumento o gli strumenti per modificare la realtà di partenza, cioè il prezzo delle materie prime. Non ce li ha, non è possibile. Non è che c'è. Quello che può fare e che sta facendo è di mettere un po' di soldi a temperare l'aumento. Sapete qual è il problema di questa spesa? È che per quanto tu ce ne metta, comunque la bolletta salirà e quindi comunque si dirà che non hai fatto abbastanza. A quel punto forse, ed è la mia opinione, sarebbe stato meglio intervenire sulla strutturazione della bolletta e per tutti diminuire l'incidenza fiscale, che fa sì peraltro che lo Stato, l'erario, incassi di più proprio in ragione dell'aumento del costo delle materie prime.
Cambiamo argomento, Davide, rimaniamo sulla prima del Corriere della Sera. Casa, la stretta europea, la misura consiste nel divieto di vendita o affitto degli immobili che consumano troppa energia. E poi sul giornale un titolo un po' più urlato: ci entrano in casa, follia europea, la UE vuole vietare di vendere, affittare, come detto, gli immobili che inquinano. E anche sulla Verità, con la scusa dell'ambiente, la UE ci sequestra le case.
Massimo, lo sai che mi è capitato? Mi sono entrati nella macchina. Ma ti rendi conto? La macchina è mia, l'ho pagata io, e solo perché c'ha ancora la marmitta, non è catalitica, le ruote sono lisce, un faro si è rotto, solo per questo me la sequestrano, non ci posso circolare. Ma è una cosa indice, ma è contro il diritto di proprietà. Io mi domando, quelli che dicono queste cose, ma hanno mai vissuto nella realtà reale? C'è il sequestro della macchina se tu vai in quelle condizioni. Allora, noi abbiamo un patrimonio immobiliare che è datato, stavo dicendo vecchio, ma è sbagliato perché c'è questione di gusti naturalmente, ma per esempio io preferisco le case vecchie italiane perché sono nei centri storici, sono bellissime, cioè, vanno riattate, vanno rimesse in condizioni di poter funzionare rispettando le regole del giorno d'oggi, a cominciare dalla stabilità ovviamente, poi proseguendo sulla questione energetica. Il problema della non affittabilità o non vendibilità di case che stanno a livello G, cioè in fondo alla scala, cioè roba che va a carbone, va a gasolio, sì, è più che corretto. Semmai bisogna aggiungere la postilla che se io proprio non c'ho i soldi per poter far quello, la vendita che faccio sia diciamo perfezionata nel momento in cui l'acquirente fa quei lavori, quindi io non posso vendere ma quei lavori vanno comunque fatti, certo. Altrimenti è semplicemente come la macchina con le ruote lisce.
Ripartiamo dal Sole 24 Ore. Debiti con il fisco, tagli ai rimborsi. Questa è l'apertura dedicata alla legge di bilancio. Noi andiamo alla fotonotizia. Un grande nastro trasportatore, tanti pacchi con un logo inconfondibile. Amazon, multa miliardaria dall'antitrust italiana. Servizi di logistica nel mirino. Il big americano è pronto al ricorso. Sanzione ingiustificata e sproporzionata. Cosa è successo, Davide?
Beh, la sanzione è molto salata, quindi diciamo questa è la proporzione, però è anche vero che il giro d'affari di Amazon è molto alto. La questione qual è? Nel nostro diritto, come nel diritto di tutte le economie libere di questo mondo, non è punito, anzi, ci mancherebbe altro, la posizione dominante. Io posso diventare l'unico che commercia una determinata cosa, dice gli altri non sono capaci, che volete da me? Il tema è l'abuso di posizione dominante. In questo caso la contestazione, se capisco bene qual è, tu sei dominante nella intermediazione online come piattaforma, cioè sei il più bravo a vendere e mettere in contatto venditori e compratori. In ragione di questa tua capacità, tu hai integrato verticalmente la tua produzione e hai favorito i tuoi sistemi di logistica. Come? Faccio l'esempio pratico perché io compro su quella piattaforma, vado anche in libreria, ma compro abbastanza i libri. Allora, cosa significa? Se io compro un libro e lo compro della tipologia che va su Amazon Prime, lo ricevo la mattina dopo e diciamo così, sta nelle garanzie che mi offrono. Bellissimo, ottimo servizio. Se usciamo da Amazon Prime, cioè da quella logistica, il libro arriva quando può. Perché? Perché mi fanno comunque un servizio, nel senso che, per esempio, ci sono i libri vissuti, li chiamo i libri che hanno una storia, che una volta si chiamano usati, ma c'è di più. Tu cerchi quella determinata edizione, non ce l'hanno nel magazzino, hanno un rifornitore che sta ad Ancona anziché a Vercelli, lo trovano, lo ordinano, quello va alle poste e lo spedisce. Non mi possono dire quando arriva, perché non può essere quel servizio Prime. Allora, l'integrazione con la logistica, secondo l'antitrust, è un abuso di posizione dominante. L'azienda ha proposto, ha già annunciato che farà ricorso, quindi non c'è dubbio che Amazon sia dominante. Su questo, se ha abusato o meno, non lo sappiamo ancora. Lo sapremo quando ci sarà il giudizio.
Davide, 90 secondi, pagina interne di Repubblica, stretta su toghe politica, la riforma del CSM entro Natale, ma l'intesa ancora non c'è. Di spalla, pagina 15, allora ci ricordiamo di Catello Maresca, candidato a Napoli, sindaco per il centrodestra, aveva preso un'aspettativa, lui era un magistrato e a Napoli però aveva vinto Gaetano Manfredi. Maresca era entrato in consiglio comunale, adesso però ha chiesto il rientro in servizio, ma il CSM lo ha assegnato alla Corte d'Appello di Campobasso. Lui dice: così fanno tutti, vi faccio i nomi di magistrati che fanno i sindaci e i consiglieri.
Ha perfettamente ragione Catello Maresca, è vero, lui non è il solo, anche anzi così fanno in molti, ma questo significa che hanno torto in molti, significa che non hanno sensibilità in molti, significa che la magistratura è diventata una corporazione che si autodifende, destra difende sinistra difende destra pur di fare la politica e i magistrati, e il CSM non sa fare il suo mestiere, e tutti assieme, Catello Maresca e tutti gli altri che, come dice lui, fanno come lui, violano e tradiscono la Costituzione italiana, che dovrebbero conoscerla. Articolo 98, si possono con legge stabilire limitazioni al diritto di iscrizione ai partiti politici per magistrati, militari di carriera in servizio attivo, funzionari, agenti di polizia, rappresentanti diplomatici e consolari all'estero. Cosa hanno in comune tutte queste categorie? Rappresentano l'interesse comune degli italiani senza divisioni di parte e quindi di partito. Ha ragione Maresca, l'ha fatto lui, l'ha fatto Emiliano, l'ha fatto Ayala, l'hanno fatto in tanti e hanno torto tutti. Ma la cosa preoccupante è che lo rivendicano anziché vergognarsi.
È il momento ovviamente di ricordare la grande regista Lina Wertmüller, c'è su tutte le prime pagine dei giornali. Prendiamo la prima della Stampa: Lina, d'amore e d'anarchia, addio alla regista.
Naturalmente è stata una grande regista, ha lasciato una traccia nella memoria di ciascuno di noi e fa parte della memoria collettiva. Ma la cosa che mi colpisce nei molti commenti, diciamoci, c'è sempre qualche cosa di rituale, no? E invece, anziché celebrare Lina Wertmüller defunta, pensiamo a Lina Wertmüller viva. Lina Wertmüller viva era una che sfidava la capacità, il luogo comune, sfidava quello che oggi noi chiamiamo il politicamente corretto, che un tempo sarebbe stato il conformismo. Carunchio riempie di botte la Bottana Industriale, che era un'ottima, splendida Mariangela Melato. Ma Carunchio aveva ragione e Mariangela Melato aveva torto. Mariangela Melato, il personaggio, l'industriale, aveva torto. E quel film era bellissimo e lei si innamora, sia pure in quella condizione particolare, sull'isola deserta di Carunchio, perché chi gli dice bacia la mano del padrone. Il maschio superiore alla femmina, bacia la mano del padrone. Questa capacità di provocare, certo, era chiaro che era ironico, ma perché oggi secondo voi quel film potrebbe uscire? O poi pensate che potrebbe dichiarare impunemente di fronte a un caso eventuale, speriamo di no, di attualità, quello che disse a proposito della morte di Pasolini, e che in certi ambienti dove il sesso si compra queste cose possono capitare. Io preferisco di gran lunga la grande, diciamo, memoria della Vermeuler viva. Naturalmente, quando uno si presenta così all'opinione pubblica, c'è chi la ama e c'è chi la detesta, mi pare normale.
E poi quei film vanno anche contestualizzati nel periodo storico, sai, quando con la dietrologia togliamo la Mami da Via col Vento perché in qualche modo inneggia allo schiavismo, dobbiamo anche pensare che era, scusate, il 36 forse quando ha fatto sto film, quindi cioè bisogna pensare, no, forse un po' dopo, però insomma bisogna
indovina
pensare
chi
sempre.
Viene a cena, indovina chi viene ancora. A cena, la cameriera nera dice questa casa è piena di negri.
Passato qualche anno. Davide, ci salutiamo qui, la rassegna stampa torna domani mattina a 7:10, buon lavoro.
A domani, buona radiovisione a tutti.
È arrivata la scossa di Francesco Del Zio. Buongiorno,
eccoti Francesco, ti
sì,
sentiamo
però se
tra
io
pochissimo.
Se io faccio sta presentazione, Francesco, e tu non apri il microfono.
Ma si è emozionato.
Che figura ci facciamo?
Barbara, vogliamo dire che l'ho fatto apposta? Ah, esatto. Così è ancora più divertente questo gioco.
Buongiorno.
Allora, quando non la fai mi lamento, quando la fai è muto,
certo,
fantastico.
Sì. Siamo coordinatissimi.
Buongiorno Francesco. Allora, nuova puntata che riguarda, secondo me, anche i giovani, ma ce lo dirai tu Francesco, perché la scossa di oggi è dedicata al salario minimo. Allora, se ne sta parlando parecchio non solamente nel nostro paese, il Movimento 5 Stelle ne ha fatto una battaglia, ma anche diversi partiti ne hanno parlato. Stiamo per arrivare davvero alla svolta?
Questo è un grandissimo tema, Luigi, buongiorno, per centinaia di migliaia di giovani italiani. Parliamo della scossa del salario minimo perché qualche giorno fa il Consiglio dell'Unione Europea ha avviato le trattative tra Commissione e Parlamento Europeo per introdurre in tutti i paesi dell'Unione Europea il salario minimo. In Italia se ne parla pochino, però il salario minimo non esiste, ovvero stabilire che ogni ora lavorata debba retribuire chi lavora per appunto una somma minima. Questo in Italia non c'è, in altri paesi europei c'è, ora interviene l'Unione Europea e inizia a ragionare su quale sarà, quali caratteristiche avrà il salario minimo. È una scossa molto importante per centinaia di migliaia di giovani italiani che oggi, pur lavorando, sono in una condizione di povertà. E questo francamente è assolutamente inaccettabile.
Assolutamente, ma entrando nello specifico, quali tipi di lavori, soprattutto di lavoratori, verrebbero tutelati dall'introduzione del salario minimo?
Allora, oggi in Italia ci sono molti lavoratori, soprattutto giovani, che non sono coperti dai cosiddetti contratti collettivi nazionali di lavoro, cioè quei contratti che sindacati e organizzazioni datoriali definiscono proprio per stabilire livelli minimi di retribuzione, una serie di diritti e così via. Pensiamo ai rider. I rider sono ormai la categoria simbolo dei lavoratori in qualche modo spesso sfruttati. Ma in realtà ci sono moltissimi lavoratori dei servizi di questo mondo molto ampio, in grande espansione, che non sono oggi in alcun modo tutelati. Allora, guardate, per me la battaglia sul salario minimo è molto più importante di quella del reddito di cittadinanza, perché è assurdo essere poveri, non aver la possibilità di mettere insieme pranzo e cena quando si lavora, mentre invece quando non lavori si spera, si pensa che tu abbia la possibilità di cercartelo un lavoro. Ma se lavori e non riesci a mantenerti, questo è un problema serissimo nelle economie avanzate.
Ecco Francesco, però una delle obiezioni al salario minimo è che questo porterebbe un aumento del costo del lavoro e di conseguenza la contrazione dell'occupazione. Forse per questo anche che i sindacati non sono favorevoli?
In realtà i sindacati non sono favorevoli perché difendono, come dicevo prima, i contratti collettivi nazionali di lavoro, cioè l'idea che il salario debba essere stabilito tra le parti, i rappresentanti delle imprese e i rappresentanti dei lavoratori. È un'idea assolutamente corretta, ma se questi contratti non coprono tutta una serie di lavori e di lavoratori, bisogna intervenire e bisogna tutelarli. Quindi si arriverà, vedrete, nei prossimi anni, non rapidamente purtroppo in Italia, una situazione in cui chi non è coperto dai contratti collettivi di lavoro avrà diritto finalmente a un salario minimo orario. Pensiamo che ci sono oggi 7 milioni di italiani che guadagnano meno di 9 euro lordi l'ora. Ecco, quindi è una condizione su cui bisogna intervenire.
Però perdonami Francesco, noi stiamo parlando di contratti di assunzione, c'è tutto un mondo di cococò, di partite IVA, scusate, che forse è la stragrande maggioranza, o è solo un'impressione?
No, non è un'impressione, ma l'eventuale salario minimo, perché ancora oggi non c'è, coprirà tutti questi tipi di lavori. Non solo i lavori a tempo indeterminato, ma anche i lavori part time, ma anche i lavori cosiddetti cococò, ma anche i lavori saltuari come quelli
questi
ai quali ti riferivi.
Questo
è un ombrello che deve valere per tutti.
Che
ma
copre...
signori, attenzione, la discussione è appena iniziata, quindi la partita sarà molto lunga.
E quindi state con noi anche nei prossimi appuntamenti della Scossa, che torna intanto venerdì prossimo. Francesco Del Zio, grazie e buona settimana.
E buona scossa a tutti.
Roberto Arditi che è collegato con noi, buongiorno Roberto e grazie.
Eccoci qua, buongiorno, buon venerdì a tutti.
Allora Roberto, andiamo in Inghilterra perché insomma si parla di queste feste in epoca Covid, Boris Johnson al centro insomma di grandi polemiche. Cos'è successo esattamente?
È successa una cosa abbastanza esilarante per un verso, ma poi anche grave per un altro. È comparso a distanza di quasi un anno un video nel quale la allora portavoce di Boris Johnson, che comunque è rimasta a lavorare nello staff del primo ministro, simula tra molte risate con colleghi nella stanza ufficiale delle conferenze stampa di Downing Street, simula un tentativo di risposta ad alcune domande che vengono poste da suoi colleghi, che sono lì seduti e tutti ripresi in video, domande nelle quali le viene chiesto conto di una festa, di una party svoltosi indicativamente il 18 dicembre dello scorso anno, del 2020, esattamente quando in Gran Bretagna erano in vigore regole piuttosto rigide sulle riunioni tra molte persone, anche in ambito familiare. In sostanza quello che sarebbe accaduto, e su cui c'è un'indagine ufficiale di Scotland Yard tra l'altro, sarebbe stata una riunione, una via di mezzo tra una riunione di lavoro e un party per una quarantina di persone, in palese violazione delle regole che allora vigevano a Londra e nell'intera Gran Bretagna. Va segnalato che questa vicenda ha già portato alle dimissioni della Stratton, che in lacrime, perché questo è accaduto, si è presentata davanti ai giornalisti dicendo non lo rifarei mai più e comunque lascio il mio incarico al governo. Ora tutto questo accade nei giorni in cui in Gran Bretagna il primo ministro Johnson, persona di grandi capacità, con un carattere, un grande temperamento e una grande sintonia con la parte dell'opinione pubblica che l'ha votato molte volte in questi anni, non solo ha annunciato la nascita di un nuovo figlio, che è una bellissima notizia per lui e la sua famiglia, ma ha anche annunciato agli inglesi un inasprimento, diciamo un incamminarsi inglese sulla strada del Green Pass, che invece era stata la linea mai seguita nell'ultima parte di questa vicenda pandemica proprio dalla Gran Bretagna. Insomma, una bufera politica che però segna anche le complessità dei governi nel governare questa storia e segna un gigantesco passo falso per un leader politico vigoroso e amato da metà dell'Inghilterra come Boris Johnson, perché è di tutta evidenza che avere chiesto sacrifici agli inglesi per poi fare a questo punto un quasi certo o estremamente probabile party a Downing Street per 40 persone, non è un buon modo, diciamo così, per farsi amare dai propri cittadini, mettiamola in questo modo.
E poi ci lamentiamo dei nostri, così,
appunto,
signora
appunto.
Mia, commento da tram però doveroso. Abbiamo ancora un minuto, Roberto, c'è questa notizia, l'abbiamo commentata anche in rassegna stampa con Davide Giacalone, che divide. Prendo il titolo dal Corriere della Sera di oggi: casa, la stretta europea, vietati affitto e vendita per la classe G, come a dire quanto consuma la casa poi può limitarti o meno nell'affitto o nella vendita.
Allora, l'adeguamento energetico degli immobili in prospettiva di lunghissimo periodo è un'idea da percorrere. Questa ipotesi di direttiva per cui questo adeguamento dovrebbe avvenire entro il 2030 è del tutto insensata e non tiene conto della realtà. Penso a un paese come l'Italia, che ha una quantità enorme di immobili di proprietà delle famiglie italiane costruiti nella prima metà del XX secolo o subito dopo la Seconda Guerra Mondiale. Allora, questo percorso può essere intrapreso, ma con tempi molto più lunghi e con incentivi di carattere fiscale di altro genere per i proprietari di casa che dovranno lavorare a questo adeguamento. Così come la sta ponendo Bruxelles, per quello che è uscito delle ipotesi di direttiva, è a mio avviso assolutamente inaccettabile ed è lo strumento perfetto con il quale i grandi burocrati o gli alti papaveri di Bruxelles trovano un modo per farsi detestare da tutti i cittadini d'Europa e d'Italia in particolare.
Esatto, il secondo capitolo della storia, non diciamo buon Natale, diciamo buone festività, insomma tutti i motivi per cui l'Europa cattiva insomma va odiata. Roberto, noi ci ritroviamo venerdì prossimo, intanto buon lavoro e buona settimana.
Evviva, buon weekend a tutti.
Grazie. E adesso, prima di salutarci e prima di dare la linea a Giletti 102.5 con Massimo Giletti, il pensierino buono di Don Antonio Mazzi. Buongiorno.
Una frase tenera, una frase tenera.
Sentiamo.
L'educazione aiuta l'anima a dipingere il corpo.
Bella questa. L'educazione aiuta l'anima a dipingere il corpo?
A dipingere il corpo, sì.
Che bello. Abbiamo parlato di anima, di corpo, di educazione. Bellissimo.
Mettiamoci della tenerezza anche in questo periodo.
Barbara, mettici un po' di tenerezza, ti prego.
come ciao, abito.
Ciao.
Giletti 102.5.
Grazie per essere con noi anche questa mattina. Questa è RTL 102.5. Bentornati sulla prima radiovisione d'Italia. Io sono Luigi Santarelli, nuova puntata di Giletti 102.5. Allora, Massimo Giletti, buongiorno.
Buongiorno a tutti, è una bella giornata, c'è il sole qui a Roma. È interessante tutto lo sviluppo di questa settimana tra i maestrini con la penna rossa che dicono che non bisogna dare spazio ai Novax, non bisogna farli sentire, e c'è chi invece, come me, sostiene che bisogna assolutamente fare ascoltare tutti. E questo è il tema di questa giornata, anche perché avremo un ospite importante del giornalismo italiano, quindi sarà anche interessante collegarlo e connetterlo su questa domanda.
Anche perché tanti hanno criticato proprio te, Massimo, perché non è l'arena questo mercoledì.
Ma non è una novità questa, non è una novità, veramente capitano bene. Io sono felice, più critiche ci sono, più vuol dire che stai dividendo oppure facendo qualcosa. Se non parlano di te vuol dire che sei trasparente. Cosa peggiore non c'è nel mondo dell'informazione di essere trasparenti.
Tutto questo perché hai ospitato il medico che si è presentato a un centro vaccinale con il braccio in silicone, prima ancora perché avevi ospitato Fabio Tuia.
Ecco, sai cosa mi ha sorpreso? Che la Lucarelli, che fa tanto pezzi sempre, ovviamente dall'alto del suo livello, diceva qui e là non bisogna sentire questo, e poi questo l'avvocato dice è stata la prima a contattarlo, cioè per fare un'intervista, lo dice l'avvocato immediatamente da noi. Io ho fatto una domanda generale e lui ha citato, quindi di che cosa parliamo? Forse chi non è riuscito a intervistarlo gli dà un po' fastidio. Se una notizia fa il giro del mondo, tutti i giornali del mondo, dall'Arabia, BBC, televisioni e quant'altro, noi non possiamo fare un'intervista a Giletti, succede qualcosa di grave, lesa maestà a chi scrive con la penna rossa, che fa il giornalismo sempre perfetto e pulito, non ha mai sbagliato nella sua vita, non ha tolto una virgola, non ha tolto un punto.
Allora vi chiediamo questa mattina, secondo voi è giusto dare spazio anche a tesi, semplifichiamo, no vax, no green pass, oppure è giusto che invece non si dia loro spazio? Vi aspettiamo su questo allo 02 25 15 15. Vi coordina la nostra Valentina. Buongiorno.
Buongiorno a tutti.
Insieme a lei Andy Ceccarelli in regia qui a Milano, Ricchi Aristarco, Pio Ingenio, Massimo Lonigro ci segue dai social. Stefania, buongiorno.
Buongiorno e ben trovati.
300 secondi con
Bruno Vespa. Buongiorno.
Buongiorno. Buongiorno, buongiorno.
Allora, eccomi. Bruno Vespa, sempre ogni anno presenta un libro di successo, perché Mussolini rovinò l'Italia e dal lato c'è Draghi invece che tenta di risollevarla. Ecco, Bruno, perché Mussolini ha rovinato l'Italia? È vero che lui storicamente ha investito tantissimo nel sociale all'inizio, quindi probabilmente la sua parte di sé socialista, però non in, al di là dei giudizi,
appunto,
ecco.
in maniera abbastanza incredibile, perché io cito una storica che insieme era Giusti, che insieme con Antonio Cariotti ha pubblicato un libro del Corriere della Sera, la collana, nella quale spiega che furono proprio le opere sociali di Mussolini a togliere i soldi alle, diciamo, alle attività militari, insomma. E questo già l'avevo scritto in un primo libro, quando notai che dopo la crisi del 29 lui non tolse i soldi alla scuola quando si dovette risparmiare, ma li tolse alla polizia e all'esercito. Insomma, la sostanza è che nel 40 l'Italia non era preparata alla guerra, e lui lo sapeva, perché aveva detto a Hitler: guarda, io prima del 43 non riesco a essere pronto per la guerra. Poi le cose andarono così, si pensò alla vittoria in poche settimane e cominciò la tragedia, perché noi eravamo, persino la Francia, che dove intervenimmo all'ultimo momento in maniera anche sgraziata, prendemmo botte perfino dalla Francia, come l'avremmo prese poi dalla Grecia, come l'avremmo preso poi in Africa e infine tragicamente in Russia. Quindi fu una sequela di sconfitte, con una miopia incredibile, che dimostra anche diciamo gli uomini politicamente più, insomma, più capaci, perché Mussolini certo era uno scemo, entrano poi in un circuito perverso.
Bruno, perché Mussolini, il racconto di Mussolini, credo che tu sia al terzo anno dove dedichi parte del libro a Benito Mussolini, ecco perché comunque in Italia la storia, Mussolini, il fascismo ha così interesse, suscita sempre attenzione, si comprano libri, si legge tantissimo?
E beh, perché sai, sono 20 anni della nostra storia, 20 anni, io direi quasi 25 anni della nostra storia, perché io quest'anno mi fermo, comincio dall'inizio al 37, che è dopo gli anni del consenso, che è la seduzione di Hitler, e il libro finisce con l'arresto di Mussolini a Villa Savoia, con lui che sale
sull'ambulanza,
esattamente, lui che sale sull'ambulanza. Ma l'anno prossimo ci sarà la guerra civile, e quindi quello non è più il fascismo, diciamo, di governo, ma è il fascismo di Salò. E l'anno successivo, se Dio vuole, il ciclo si chiude, il quinto anno, con i vincitori e vinti, perché poi quello che successe dopo il 45 va raccontato, perché insomma ci fu la controguerra civile ed è stata terribile. Quindi il fascismo ce lo sono portati addosso per troppi anni, per non doverlo riguardare, rianalizzare, anche per non commettere gli errori che sono stati commessi allora.
Senti, il parallelismo con Draghi, che è l'uomo che può salvare, sta salvando il nostro paese, e soprattutto da un uomo di credibilità, di carisma anche per l'Europa, a livello europeo, che rappresenta l'Italia. Si dice, tu dedichi un capitolo alla possibile elezione al Quirinale di Draghi, ne abbiamo parlato anche l'altra sera, non è l'Arena. Tu sei sempre convinto che Draghi sia l'opzione più seria,
allora,
per il Quirinale?
Premesso che fare previsioni del Quirinale è sempre molto pericoloso, perché 75 anni di storia sono pieni di 75 anni.
Beh, Prodi e Fanfani sembrano lì e poi no, nella storia.
Ma Franco Marini, praticamente, mi disse a Luna che sarebbe uscito poche ore dopo, e poche ore dopo invece si ritirò. Quindi, ma sono infinite le sorprese, i ritiri all'ultimo momento, eccetera. E Draghi è, diciamo, la meno improbabile, ecco, nel senso che è opinione comune che a lui non dispiacerebbe andarci, e secondo me è anche abbastanza complicato per l'attuale maggioranza di governo non indicarlo, diciamo, in qualche modo. Poi però staremo a vedere, perché bisogna mettersi d'accordo prima, messo in questa ipotesi abbia un fondamento, bisogna mettersi d'accordo sul dopo Draghi, cioè che cosa succede, e quindi si parla appunto di un governo Cartabia o di un governo Franco, eccetera.
Ma avrebbe la forza questo governo di portare avanti tutto il famoso piano di investimenti?
La forza della disperazione, insomma. D'altra parte tu non puoi sequestrare Draghi, e fino a quando ci fa comodo, no?
Però c'è anche l'Europa che non è tanto per la quale tu sei. Eri,
no, però vedi, sì, certo.
Visto, no? Quello che è successo alla Scala, eri presente, hai fatto la serata per Rai 1.
Sì,
un applauso, certo, di Mattarella, ma per il bis.
sì, certo, però voglio dire, Mattarella, io non so più come debba dire, che deve fare? Si mettere sopra il Colosseo e minacciare di buttarsi giù per dire che non vuole essere confermato? L'ha detto in tutti i modi, insomma, no? Quindi bisogna pur rispettare la sua opinione. Quindi, voglio dire, lasciamo perdere le soluzioni improbabili e vediamo come eventualmente conci, eventualmente, perché poi magari le cose si mettono male e nasce insomma, l'ultimo capitolo del libro comincia con Draghi ma finisce con Pier Ferdinando Casini.
Eccoci, che è un altro nome,
secondo me è la meno improbabile delle soluzioni di riserva, perché Casini è abbastanza trasversale, insomma, da destra a sinistra.
Bruno, però sì. Io ti voglio chiedere una cosa prima di lasciarti ai giovani che lavorano con me. Stiamo discutendo se è giusto o no dare spazio ai Novax in televisione. C'è una grossa polemica, la Berlinguer si schiera con me, altri si schierano ovviamente contro. Nella libertà di pensiero è giusto così. Qual è la tua posizione? Anche le polemiche, per esempio io ho ospitato il medico che è andato a farsi fare il vaccino con un braccio finto a silicone e ho letto di tutto, ma se tutti poi lo cercavano per intervistarlo sui giornali, qual è la cosa?
Ma no, quello in effetti poi lui ovviamente come linea di difesa dice che l'ha fatto con la vocazione, in realtà Massimo secondo me ci ha provato.
Ma certo, ma è chiaro.
È ovvio che ci abbia provato. Allora, io non sono per dare uno spazio eccessivo ai Novax, perché io ho ospitato dei Novax e i quali hanno confessato, ospitati in studio, degli insegnanti, di aver paura, di avere eccetera. Però li ho messi a confronto con degli scienziati, insomma, quindi è stato un dibattito abbastanza pagato. Certo, quando in passato ho ospitato un medico il quale si è permesso, dicendo le cose ovviamente senza alcun fondamento scientifico, di dire che il professor Remuzzi, che è uno dei luminari europei, non capiva assolutamente niente, e ho troncato lì praticamente la trasmissione, insomma, perché non possiamo creare confusione nella gente, francamente. Un conto è cercare di capire perché la gente ha paura e spiegarglielo, e un conto è dare spazio a teorie che non hanno un minimo di fondamento e che hanno l'unico risultato di creare confusione, mentre adesso gli ospedali stanno riempiendo, il 90% delle persone che entrano in terapia intensiva di non vaccinati, quindi non bisogna proteggere anche le persone dalle false informazioni.
Guarda, ieri ho parlato col Policlinico Gemelli giusto per confrontarmi, c'è il professor Antonelli che è il primario di terapia intensiva, lì l'80% dei malati che sono in terapia intensiva è non vaccinato, quindi già questo è un dato
che
dobbiamo fare. Luigi!
Vespa, prima di salutarla abbiamo un minuto e intanto insomma la ringraziamo per essere con noi proprio in questa fascia che per lei e per RTL insomma ha un significato particolare. Per ricollegarci un po' al suo libro in pochi secondi, è giusto quindi anche dare spazio, però mi dica lei se il paragone è azzardato, anche a chi diciamo porta avanti pensieri neofascisti o esponenti di movimenti neofascisti, per tornare al suo libro?
No, nel senso che io questo è un libro di storia e quindi la storia è fatta assolutamente la storia è fatta di fascisti in questo caso e poi di resistenza al fascismo, ma io nel libro ci sono, per esempio c'è un capitolo anche i disordini di Piazza del Popolo, c'è l'attacco alla CGIL, voglio dire, questa qua, ma viene profondamente criticato come cosa totalmente irreale, insomma c'è anche un dibattito all'interno della destra su questa storia. Sì. Quindi bisogna stare molto molto attenti.
Grazie mille, grazie davvero a Bruno Vespa che è stato con noi questa mattina.
Grazie Bruno Vespa, ciao.
Ciao Massimo,
grazie Bruno, ciao.
Lo ricordiamo in libreria con Perché Mussolini rovinò l'Italia e Come Draghi la sta risanando con Rai Libri e Mondadori. Allora, tra pochissimo, dopo la pubblicità, ripartiamo insieme a voi allo 02 25 15 15. La domanda del giorno è: giusto dare spazio in televisione, in radio, sui giornali, nei talk show a esponenti Novax, no Green Pass che portano avanti questo tipo di tesi? Leggeremo poi Massimo dei dati di una recente ricerca del Censis, sono giorni ormai che se ne parla. Per cui
molto interessante questo Censis, ha fatto un grandissimo lavoro, molto molto interessante.
Per cui una quota di italiani che forse non è neanche così bassa pensa magari ad esempio che la Terra poi non sia così rotonda. Claudio da Monza, buongiorno.
Ciao, buongiorno a tutti.
Buongiorno.
Grazie,
eccoci.
Claudio, la parola d'ordine con cui ci salutiamo, Claudio.
La parola d'ordine con cui ci salutiamo è che RTL è anche mia, ovviamente.
Grazie.
Ma per rispondere alla domanda, io volevo dire che se capisco la necessità di dare spazio a chiunque, perché tutte le opinioni devono essere rappresentate, però si crea un cortocircuito, perché invitando uno di una posizione e uno dell'altra si dà al telespettatore l'idea che ci sia una spaccatura 50-50 nel paese, mentre in realtà le percentuali sono 95-5 o 90-10. Quindi continuare a invitare uno di qui e uno di là, in realtà, secondo me, dà, diciamo così, carburante alla posizione Novax.
Questo è interessante.
Quindi va bene farlo una volta, va bene due volte, ma poi basta, perché altrimenti uno pensa che siamo divisi a metà.
Questo è interessante, Massimo, ad esempio,
però,
tu...
Scusate, non mi sembra che questo carburante sia così importante, visto che ormai quasi tutti gli italiani si sono vaccinati e proprio portando, invece, secondo me, persone che... Ma si commentano da solo per certe dichiarazioni, fai capire come non hanno base scientifica, non hanno base, anzi raccontano delle fesserie.
Però è anche vero che in ogni puntata tu mercoledì, insomma, dai spazio a uno di questi personaggi, quindi insomma, quello che dice...
Ma io racconto, ne do spazio anche a uno in più magari, io sono guarda, per me è un discorso di libertà, senza libertà di parola la democrazia è una finzione. Allora non possiamo raccontare solo quello che vogliamo e pensiamo, in quello in cui pensiamo noi, senza guardare gli altri. Non è finzione. Cioè, chi è che stabilisce che uno ha diritto di parola o no? Il diritto di parola è la base sulla quale le democrazie occidentali si sono costruite.
Giletti, mi perdoni, sono d'accordo in linea di principio, ma se invitiamo uno che pensa che la terra è piatta, lì non è diritto di parola, stia dando voce a un coglione, scusate il termine.
Ma lei quando
altra,
vede un coglione dice: questo è un coglione, che senso ha che parli?
Ma non ha senso portarlo alla ribalta, cioè il medico che viene col braccio finto, ma no, anche no. Cioè quello non porta niente.
Scusi, ma è una notizia di cui hanno parlato tutti i giornali del mondo. Lei capisce che una volta andavi all'estero a parlare del Bunga Bunga, adesso parleranno dell'Italia col braccio finto.
Certo, abbiamo fatto la figura di cioccolatai, ne hanno parlato in tutto il mondo deridendoci. Non sembrerebbe,
ma
secondo
è un
me,
caso,
il caso di dare rilevanza.
Ma un giornalista fa un caso, è un caso di cui tutti parlano. Allora non parliamo della pacca sul sedere della ragazza?
Beh, quello è un po' diverso.
No, è vero, è un dato di fatto, un dato di cronaca.
Però ha ragione,
cioè,
Claudio,
distingue...
sono diversi.
Ma cosa c'entra? Ma chi è che distingue cos'è notizia e cosa non è notizia? Sono entrambe notizie.
Beh, io mi aspetto che il giornalista professionista faccia questo, distingua a chi dare voce e a chi no. Questo io mi aspetto da un professionista.
No, io no, perché per me la... Guardi, per me la libertà, forse non ha capito, per me viene soprattutto la libertà di pensiero. Non voglio che uno da sopra di me dica: tu intervisti questo come lo stato di emergenza. Deve continuare all'infinito o è giusto per lei che ci sia sempre lo stato di emergenza? Perché guardi che se non si mette un limite allo stato di emergenza in cui noi ci siamo, poi un domani verranno e ci diranno: eh beh, però c'è anche questa situazione, quindi altro stato di emergenza. Cioè non ci accorgiamo di quello che sta succedendo? Facciamo finta di non parlare? Cioè secondo lei, va bene che parlino solo i soliti noti? Allora
no,
sediamoci, facciamo le tribune elettorali, tutti d'accordo.
I soliti noti no, però la percentuale non è 50-50.
Ma scusi.
E per quanto riguarda lo stato di emergenza, continuerà fin tanto che avremo i medici col braccio di silicone,
allora,
e i Novax, eccetera.
Bene.
È ovvio, è evidente.
Lei mi ha detto che non inviti uno contro uno, benissimo.
No,
l'altra sera
no.
C'era la professoressa Gismondo, parlo per me.
Certo.
Luca Telese, che è assolutamente contro i Novax, Sandra Murri, ex giornalista del Fatto, contro il medico, e addirittura c'era Bacco, che è un dottore che fino a un mese fa diceva che dentro le fiale dei vaccini c'era il veleno. Oggi si è convertito, si è anche vaccinato, quindi erano 4 contro 1, poi siccome anch'io sono contro, eravamo 5 contro 1. Qual è la media? È quella che dice lei. 5-1, non 1-1.
Claudio, ci salutiamo, grazie mille per essere stato con noi.
Grazie, buona giornata. Mille a voi.
Però insomma la critica che ti viene mossa, insomma,
ma
è
ma non
forte.
Ho capito, la critica che mi viene mossa al sottoscritto va benissimo, la sottoponessero però anche agli altri conduttori,
certo,
perché sembra
certo,
che sia solo sempre Giletti. No, voglio, ma non ho capito,
perché
sempre
tu,
solo
perché
Giletti,
tu lo
ma
fai,
riguardate
lo ammetti,
gli altri
Massimo,
programmi
lo ammetterai
forse
che
meno.
Tu lo fai in maniera insomma un po' più evidente rispetto ad altre trasmissioni.
Ma scusami, ripeto, portare il caso di cui parla tutto il mondo è un caso, cioè non ho capito cosa dobbiamo fare. Tra l'altro abbiamo scoperto che si è vaccinato in diretta.
Si è vaccinato anche il medico col braccio di silicone.
Quindi, che cosa abbiamo fatto?
Questa è una notizia.
Beh, abbiamo dato una notizia. Abbiamo dato una notizia.
Col braccio vero, stavolta.
Però, per carità, la Fagiletti non va bene. Ma io, sai, sono un po' rotto di maestrini. Allora, ti faccio un esempio. Chi si erge a maestrino forse dimentica che, per esempio, portava in televisione anche chi diceva che le Torri Gemelle si erano fatte saltare gli americani.
Allora tu stai facendo riferimento a una persona precisa, insomma.
No, sto parlando.
Che ha un po' dato il via a questa polemica.
Sto parlando che non è che... Ma no, ma io i nomi... Cioè, ma non è questione di far nomi. Io sto parlando, Mentana ha posto un problema serio. Ma lui fa il telegiornale. Il telegiornale non, giustamente non dà la parola a un Novax che dice... Sapete, la notizia di oggi che ci sono 100 persone, 300 persone che dicono la terra è piatta. Non è una notizia, è una follia. Ma io faccio un programma e nei programmi c'è la dialettica, c'è il confronto. E la libertà di informazione passa anche ascoltando quelli che sono lontani da me. Io, per esempio, non vado a Casa Pound a dialogare con Casa Pound, ma in televisione ho portato il pensiero di Castellino, perché Castellino è uno degli uomini che ha gestito quelle piazze. A me interessa capire chi c'è dietro le piazze Novax. Poi ognuno è libero di pensare come la vuole, però per me la libertà è questa, libertà di parola. Senza la libertà, la democrazia che ci raccontiamo è solo finzione.
Torniamo al telefono 02 25 15 15 per parlare con Massimo Giletti a Bergamo. Gabriele, benvenuto.
Buongiorno a tutti.
Buongiorno. La parola d'ordine, parola, con cui ci salutiamo.
Parola d'ordine è RTL anche mia.
Benissimo, prego.
Però io farei una cosa. Al venerdì bisognerebbe cambiare la parola d'ordine. Dire siamo connessi con Gilessi.
Grazie mille.
Ci grazie dica la mille. Sua, Gabriele.
Ascolti, allora, niente, io sono per la libertà di parola, ognuno ha diritto di esprimere la propria opinione, perché siamo in una democrazia ed è logico che sia così. Per quanto riguarda i Novas, quello che è, ci sono sempre stati i Novas, anche prima del Covid, c'è il vaccino, ad esempio, obbligatorio, e c'erano ancora anche lì i Novas che facevano, sono una minima percentuale, però ci sono. Secondo me c'è un'informazione sbagliata, c'è stata un'informazione sbagliata, sono partiti col piede sbagliato e hanno fatto una confusione enorme.
Hanno generato confusione, hanno sì. Alimentato già chi aveva la paura,
infatti,
già chi aveva dei dubbi, perché anche questo persone, ancora adesso, guardate, persone. Scusi, ancora adesso sul famoso vaccino ai bambini sì o no? Si sta continuamente generando confusione. Possiamo dirlo oppure non c'è libertà di parola neanche su questo? Luigi?
Non c'è una linea precisa. Non c'è una linea ben precisa. Proprio ieri sera guardavo Striscia la Notizia, hanno fatto vedere un servizio su una coppia, adesso non mi ricordo più dove era. Allora, sono risultati positivi o no? L'ASL gli ha mandato un SMS con scritto dovete stare in quarantena di qua di là, e c'hanno il Green Pass ancora che va.
Beh, l'abbiamo dimostrato anche noi. Abbiamo preso addirittura un Green Pass di una persona che lavora con noi, malata di Covid, che non è vero che viene disattivato. Siamo andati in giro per l'Italia,
però
e ci stanno, nessuno se ne accorge.
Dicono che ci stanno lavorando, però.
Ma no, scusami, ma cosa vuol dire che ci stanno lavorando? Ma sono 2 anni che c'è questa situazione. Green Pass adesso è entrato da quest'estate. Da quando è che è entrato? Da settembre, non mi ricordo più esattamente, i primi giorni di settembre. Scusami, Luigi.
Non è fattibile una situazione del genere.
Racconta l'Italia che è ancora ferma, altro che digitalizzazione. Non riusciamo neanche a disattivare... allora forse qualcosa non è andato bene, possiamo dirlo anche questo oppure bisogna tacere questa cosa?
Gabriele, grazie, buona giornata.
Salve.
Messaggi, tweet con hashtag Giletti 102.5, messaggi SMS WhatsApp 378 378 102.5. Stefania, dacci una mano tu.
Sì, messaggi anche forti direi questa mattina, ve ne leggo subito uno. Buongiorno, no vax e no green pass, pass spazio sì ma in galera. E poi c'è ancora chi ci scrive, bisognerebbe dare adesso lo ritrovo, scusate, ecco, lo spazio di presenza andrebbe dato in funzione dello spazio di rappresentanza. Se si è vaccinato il 90% della popolazione si dovrebbe vedere in trasmissione, in radio, in televisione, una volta su 10 chi non è vaccinato, si intende.
E poi ancora ti scrivono, Giletti per favore smettila di fare la vita, ma hai cercato di fare audience e basta, perché poi la critica che si muove a chi ospita personaggi del genere è che
quello
sia solamente questione di audience.
Quello è sempre così.
Però così. C'è una quota parte
sempre
di verità.
Sempre così. Allora, ripeto, i giornali possono intervistare chiunque e nessuno dice nulla. La televisione appena tocca e fa una cosa, subito viene messa al centro col mirino.
Insomma, non è la prima volta che si parla di certi temi, perché se sia giusto o meno dare spazio in televisione, in radio, sui giornali a, diciamo, teorie particolari. In questo caso stiamo parlando di Novax. Nel 2001 parlavamo dei cospirazionisti dell'11 settembre. Anche all'epoca Massimo citava Giulietto Chiesa. Allora,
ma Mentana quel giorno ha fatto bene a ospitarlo. Scusami, ha fatto benissimo, cioè Giulietto Chiesa sosteneva che gli americani si fossero in pratica fatti l'attentato da solo, che era tutta una storia, che gli aerei non erano tre, non erano quattro, ce n'era uno in più, tutte le favole volanti che... Ma perché non poteva invitare uno che pensava diametralmente opposto da quella che era la realtà? Tu li devi contestare questi, tu li inviti e li contesti. Per esempio la questore, l'ex vicequestore, perché è stata sospesa dalla polizia, Schidirò, da me ha detto che Lancet, che è una famosissima rivista scientifica, aveva pubblicato un articolo molto particolare. Bene, non si trovava più questo articolo, il complotto l'aveva eliminato. Io in 30 secondi sul mio telefonino l'ho dimostrato che non era vero. Oppure chi dice che il Covid non esiste? Io non li ho mai invitati, ho invitato Tujak, che è un portuale, il quale dice la Madonna mi ha detto di non vaccinarmi. Ma insomma, siamo a queste situazioni. Nella forma del surreale già di dire certe fesserie, c'è tutto la follia di dirle. Non li fai sentire? No, li fai sentire perché la gente a casa capisca che qualcosa non quadra se quelli diventano dei riferimenti.
In ogni caso, però, il tema è, prima di tornare al telefono, è che poi magari... Lo pongo come tema, certi spazi, certe voci rischiano di dare adito a teorie tipo quelle che espone il Censis. Ad esempio, secondo l'ultima ricerca, il 5,9%, quindi 3 milioni di persone, insiste nel dire che il Covid non esiste. Allora, potrei capire come per l'11 settembre, all'alba di un qualcosa che non si conosce, dire ma insomma aspettiamo di vedere cos'è. Ma dopo due anni, ma con 100 persone che muoiono ogni giorno.
Quindi non lo dici, quindi non parli con questa gente.
Ne parli, ma non gli dai così tanto spazio, non li inviti ogni settimana in trasmissione. Questo è il tema,
ma è questo,
non lo do
il
come
tema.
Verità, sto chiedendo.
Oggi dobbiamo cercare di convincerli questi signori, che sono molti pieni di paura.
E li convinci facendo parlare gente che la pensa come loro? Non lo so. Che sicuramente
me,
non convinci.
Allora,
perché quelli...
Allora, Luigi, tu hai il tuo modo. Io non è che non accetto le critiche. A me sta bene tutto. Criticatemi, è tutta una vita che mi si critica. Anche sulle scarcerazioni. Quando ho fatto la battaglia contro la scarcerazione dei mafiosi voluta dall'ex ministro Bonafede per la causa Covid, lì li hanno fatti uscire. Io ho fatto la mia battaglia, ho ricevuto critiche infinite, c'è chi mi ha sostenuto, ma non è quello il problema. Il problema è che c'è una realtà di 6-7 milioni di persone che per un motivo o l'altro non si vogliono convincere che vaccinarsi è una soluzione importante. Non è la soluzione, ma è un antidoto molto serio. Li vogliamo convincere? Portando in televisione li confrontiamo. Io sto lavorando per esempio su una piccola cosa, un ragazzo che rappresenta tanti altri ragazzi, lo sto invitando e secondo me questa settimana magari inizia a pensarci, capisci?
Ragioniamo.
Cioè, barricandoci nelle nostre tesi, sulle nostre idee, ci accontiamo, ce la suoniamo, va bene. Poi è vero che uno fa questo anche per gli ascolti, inutile negarselo, fa questo per gli ascolti perché più persone stanno su un tema che divide e più c'è attenzione, più c'è curiosità. Ma non facciamo i santi, per favore, non facciamo i santi, vergini e marti.
02 25 15 15, andiamo al telefono, in regia dalla nostra Valentina.
Eccoci, allora vi faccio parlare con Alessio da Modena, è un infermiere e ci spiega perché secondo lui i Novax non dovrebbero avere spazio.
Alessio, buongiorno.
Buongiorno, RTL anche mia.
Grazie, prego.
Allora, io sono un infermiere e mi occupo di organizzazione, quindi devo stare tutti i giorni a chiedere al personale che dall'8 di marzo del 2020 si sacrifica tutti i giorni a dare sempre di più. Quindi io lo metto sotto un piano etico. Io ringrazio il dottor Giletti che in maniera molto intelligente ha detto che è ovvio che lo si fa anche per... degli ascolti, perché temi che dividono sono come le notizie a chiappa click, no? Quelle dei siti fake news.
È inutile essere ipocriti.
Sono molto d'accordo e ammetto la sua enorme intelligenza, però le chiedo questo: dal punto di vista etico, il personale che tutti i giorni, oggi qui a Modena ci sono meno 2 gradi, sono fuori a tamponare migliaia di persone, si sentono aggredite nel momento in cui l'etichettatrice si inceppa un attimo e quindi ci vuole quel minuto di pazienza di cambiare un rotolino. Cioè, eticamente non so se questo ne valga la pena quando ci sono persone che appunto sono un'enorme minoranza che al di là del diritto di parola, di replica e tutto, cioè eticamente è corretto o no che queste persone vengano portate ad esempio dai vari siti come Don Chisciotte o quant'altro che accendono gli animi di questi novax dicendo vedete loro sono pure andati in televisione.
Vanno contestati questi siti, vanno contestati, bisogna andare, io sto facendo un'inchiesta per capire chi c'è dietro, chi li finanzia, perché io sono come lei, io la penso come lei, vorrei essere molto chiaro, ma non è che non portandoli e non contrastandoli, è sempre il come gli ospiti che fa la differenza. Se li metti su un piedistallo, non fai un bel lavoro. Se tu ti confronti e cerchi di far dimostrare a loro che stanno dicendo delle fesserie, questo secondo me è un metodo. Poi la pensiamo diversamente, per carità.
Voglio solo chiudere ricordando che sono molto felice che avete citato il rapporto del Census, perché io lavorando di evidenze ed organizzazione devo leggere di tutto. Però dico solo una roba, c'è anche l'effetto Dunning-Kruger, c'è chi è talmente ignorante in quella materia che non lo capirà purtroppo mai, che non è competente, perché ad oggi è passato di moda il poter dire non ho abbastanza evidenze per poter avere un'opinione.
Sì, questo. Perché poi quello riapre anche il tema, e intanto grazie Alessio per essere stato con noi, su
Alessio
chi bisogna far parlare.
Molto bravo,
Perché
Alessio
poi
è stato molto bravo.
Qualcuno ha detto i virologi l'avete fatti parlare troppo, però poi si dice bisogna far parlare loro perché gli altri non ne sanno nulla. Insomma, il tema è complicato.
Non è che stiamo parlando di qualcosa, la scienza è sempre un qualcosa in divenire. Io lo ripeto, quelli che pontifichiamo in televisione avevano detto e ridevano, io me la ricordo la scenetta, ma mettono la mascherina forse perché c'è lo smog a Milano. Non l'ho detto io, l'ha detto uno dei più importanti virologi italiani, lo ricordate? Era il 2 di febbraio 2020, ricordo anche la data perché ero in onda, era una domenica, disse anche in Italia ma non arriverà mai. Cioè, questo è deludente, perché io mi dico, lo può dire un barista, uno che fa il mio lavoro, che non ha la preparazione, ma uno che comunque di suo è già virologo. Anche allora doveva pensare che non c'erano blocchi aerei, ma la pandemia sarebbe arrivata. È sempre stato così nella storia. Quindi se hanno sbagliato loro, possono sbagliare ancora di più delle persone ignoranti.
O comunque
e
che
bisogna
non
aiutarle a non abbandonarla a se stesse, forse vedendo le cazzate che dicono e mettendole davanti a persone convertite, perché ripeto, il dottor Bacco è stato uno di quelli che ha guidato questi gruppi di cui parlava Alessio prima. Oggi lo porto io in televisione a dire ho fatto delle stronzate. Questo mi sembra che sia il passo vero e più importante di qualsiasi straordinario editoriale di straordinari giornalisti.
Far sentire il suo pentimento e poi lo ricordiamo, insomma, è stato uno di quelli che alla fine si è vaccinato.
Tutte le libertà che noi possediamo o vorremmo possedere, parlo anche della parità dei sessi, qualsiasi altra cosa, sono frutto di pensieri liberi. E questo è il mio punto di vista, pensieri liberi.
Che è la ricchezza del nostro dibattito, questo insomma sicuramente quello non lo mettiamo in dubbio. Abbiamo un minuto ancora per salutare Michele da Reggio Calabria, benvenuto.
Buongiorno RTL anche mia.
Grazie Michele, prego.
Io riguardo al dibattito di stamattina sono di questa idea. Sono pro l'ospitare queste persone nelle trasmissioni televisive o anche alla radio, insomma, dagli spazi sull'informazione. Perché è vero, io sono profondamente sostenitore dei vaccini, sono pro-vax convinto e quindi però è anche corretto dare spazio a chi la pensa diversamente, appunto come diceva Giletti, per invitarlo magari a ragionare, a fargli capire che la sua idea è profondamente sbagliata. Quindi se abbiamo a che fare con persone equilibrate, bene, sicuramente non vado ad ospitare quello che sfascia le vetrine ogni santo sabato o quant'altro, però ospitare delle persone con le quali si può aprire un dibattito e invitarle a ragionare facendogli presente che la comunità scientifica comunque si è espressa in una direzione che è quella dei vaccini che è l'unica soluzione che ci potrà far uscire da questa situazione, secondo me è corretto, perché tenerli nascosti o fare finta che non esistono è anche sbagliato.
Grazie.
Come dice Giletti.
Grazie.
Un'opinione grazie. Chiara, sicuramente.
Grazie, molto chiaro, preciso. Poi, per carità, io accetto tutte le critiche, fatele, non è un problema, sono abituato. Ma la libertà di espressione per me è fondamentale.
Sulla questione audience, sul tema audience, sono arrivati parecchi messaggi. Tra poco li leggiamo insieme a Stefani al 378-378-1025.
Sì, ma c'è anche chi li ospita non fa ascolti, eh.
Quindi non è forse solo quello il tema.
Non è solo quello.
Chiudiamo l'appuntamento di Giletti 102.5. Prima di darci il solito appuntamento a venerdì prossimo, Stefania, dacci una mano, un po' di messaggi, questione audience non solo.
E non solo, soprattutto anche perché alcuni ascoltatori in realtà si concentrano sull'ipotesi di confronto, no? Che era anche un po' quella di cui parlavi tu, Massimo. Ci scrivono: buongiorno Retele, anche mia esperienza, dare spazio ai Novax non è sbagliato, però ci vuole di fronte una persona preparata ad un confronto in modo tale da far capire loro che le cose in cui credono sono in realtà sbagliate. Poi
sì, ma
ancora...
loro però si basano su dati, a volte danno dei dati assolutamente loro. Anche quello è complicato, no? Loro partono con delle letture dei dati,
sì,
che non sono tali, quindi mistificano anche i numeri, mistificano anche i dati.
È per questo poi è difficile, no? Far cambiare la loro idea e si
e
crea.
Quindi, però, lasciarli allo sbaraglio nel loro mondo se non è sbagliato, ma è la libertà, per carità.
Poi ci scrive Ernesto: io rispetto chiunque esprima le proprie idee in modo civile, ma qui si tratta della salute e della sicurezza di tutti. Quelli che insistono nel non mettersi in sicurezza e che si prendono le loro responsabilità, e quando gli si presenterà un problema sanitario, che se lo gestiscano da soli e quindi non debbano richiedere poi le cure agli ospedali.
E questo è anche un po' il tema, cioè alcuni dicono ci sta a far parlare tutti sempre, ma forse qui siamo di fronte a un caso eccezionale perché la questione è salute pubblica.
C'è un posto durissimo del primario, del pronto soccorso in ospedale delle Marche, ti dice: mi fate schifo,
vi curerò
lo stesso. Ha fatto molte polemiche, lui ha chiesto scusa, però pone un problema. Questi signori dovrebbero andare nelle terapie intensive, stare a fianco ai medici, agli infermieri che si fanno un mazzo tanto da 2 anni, forse poi cambierebbero l'idea. Se glielo fai vedere, forse cambiano l'idea.
Invece di lasciarli alle loro idee. Grazie, siamo ai saluti. Ricky Aristarco, Pio Ingenio, Annice Carelli in regia, Massimo Lonigro, Stefania Iodice, grazie Massimo Giletti.
Grazie a voi, grazie, ciao, buona giornata a tutti.